Ben ritrovati da Davide Fersini
e da Giovanni Conti.
Dunque, l'argomento di oggi, appunto, come diceva Roberto Corrent, è West Side Story, ma non la versione originale e tantomeno, diciamo, il musical originale, ma la versione aggiornata e corretta, ma vedremo che non è così tanto aggiornata, di Steven Spielberg, firmata Steven Spielberg. Le musiche sono dirette da Gustavo Dudamel con la New York Philharmonic, se non ricordo male, sì, la New York Philharmonic, per parlare di questo musical che ha fatto tanto discutere, questo film che ha fatto tanto discutere durante le feste. Abbiamo invitato la nostra, possiamo dirlo, Sabrina Faller. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Davide, buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie per essere con noi. Insieme a lei, una vera autorità del musical, Luca Cerchiari, professore allo IULM, autore di una fortunatissima storia del musical, giunta ormai alla terza edizione per Bompiani. Buongiorno professor Cerchiari.
Buongiorno a tutti, grazie.
Io partirei, se me lo permette il professor Cerchiari, proprio da Sabrina Faller, perché sappiamo che è una grandissima appassionata, oltre che di cinema, proprio di West Side Story. Allora Sabrina, in poche parole telegrafiche, che cosa ti è parso di questa versione?
Dunque, innanzitutto sono stata contenta di questa scelta di Spielberg, perché mi sembrava importante che ci fosse un film nuovo per far conoscere ai giovani che non vanno a vedere i vecchi film un capolavoro assoluto quale è West Side Story. Non è assolutamente un'opera datata, è un classico. Luci e ombre, cose che mi hanno convinto, altre che mi hanno convinto meno, ma sicuramente vale la pena di vederlo, ecco, telegraficamente.
Beh, molto, molto telegrafica. Professor Cerchiari, la stessa domanda per lei, poi andiamo avanti.
Sì, io sono un grande stimatore del West Side Story originale del 61, esito di un teamwork, di un lavoro di gruppo straordinario tra Arthur Lawrence, Stephen Sondheim, Jerome Robbins e Robert Wise, e naturalmente le musiche di Leonard Bernstein. Quello di Steven Spielberg, e va detto di Tony Kushner, dello sceneggiatore, che ha un ruolo molto rilevante, è tutto un altro film, e avremo modo di parlarne adesso.
È tutto un altro film. E allora, perché è tutto un altro film, professor Cerchiari?
Ma direi essenzialmente, allora, se seguite, c'è anche un trailer con un'intervista, Spielberg dichiara di essersi rifatto più all'originale teatrale di Broadway del 57 che non al film. Ora purtroppo noi non disponiamo di documenti storici, perché il musical, che è essenzialmente uno spettacolo teatrale, non ha mai avuto a teatro una documentazione visiva, cioè con rare eccezioni non è mai stato filmato, perché non era nella prassi. E quindi disponiamo solo di fotografie o di articoli, di resoconti, di testimonianze. Ma posso immaginare, dall'accuratezza del lavoro di Kushner e di Spielberg, che sia stato fatto un lavoro che emerge, direi, in vari punti come elemento di novità e di, anzi, in certi casi addirittura di filologia rispetto all'originale teatrale. Ad esempio, in due aspetti, poi possiamo soffermarci su altri, che sono la valorizzazione etnico-culturale della comunità dei portoricani, cioè gli Sharks, che hanno l'onore del doppiaggio, anzi più che del doppiaggio, di un'alternanza tra l'inglese e lo spagnolo nel film di Spielberg, e la restituzione, questo in senso di una filologia rispetto all'impianto tradizionale interpretativo del musical, da parte degli attori principali, cioè Rachel Zegler e Ansel Elgort, della recitazione ma anche del canto, cosa che non era sempre nell'originale, nel film originale del 61. Entrambi recitano magistralmente, Elgort abbastanza bene, anche perché è diciottenne, direi Rachel Zegler, e cantano con perfetta intonazione, supportati da una vocal coach che si vede in parte nel trailer averli preparati secondo la migliore tradizione del musical americano.
Prima di entrare nella componente musicale, Sabrina, ti volevo chiedere, tu che sei una grande fautrice nel campo operistico delle attualizzazioni delle opere, come hai preso questa versione che in realtà ricrea di nuovo gli anni 50 per voler divulgare ai giovani una musica e comunque un musical che, diciamo, lo stesso Spielberg ha voluto definire ormai lontano nel tempo?
Beh, sicuramente si poteva fare di più se si andava in direzione di un'attualizzazione. Quello che mi ha colpito del film di Spielberg è stato il fatto di avere abbandonato la coreografia originale di Jerome Robbins, che oltre a essere il coreografo è stato proprio l'ideatore di tutta, è stato il primo motore di quest'opera, perché è stato colui che negli anni 40 è andato da Bernstein e gli ha detto: senti, facciamo una versione attuale di Romeo e Giulietta. Si sono messi a discutere, sono intervenute tante cose e poi le cose, diciamo, sono quagliate nel 1957, quando è andato in scena appunto il West Side Story originale con il libretto di Arthur Lawrence e i testi e le liriche di Stephen Sondheim. Ecco, il fatto di aver abbandonato la coreografia di Robbins per rivolgersi al coreografo residente del New York City Ballet, Justin Peck, per chiedergli un'altra coreografia, poteva andare, portare anche questo in una direzione veramente di una innovazione. In realtà quello che ha fatto Justin Peck è stato avvicinarsi moltissimo, creare una coreografia molto simile a quella di Jerome Robbins, che però non ne ha la potenza, non ne ha lo charme, non ne ha la sensualità. In questo senso mi ha un po' sorpreso questa scelta, che poteva essere una scelta più coraggiosa, andare davvero verso qualcosa di nuovo. D'altra parte, proprio a Broadway, poco prima che scoppiasse la pandemia, era andato in scena un revival di un West Side Story con le coreografie di Anna Teresa Dekkersmacher, che io non ho visto, non ho potuto vedere, anche se ho avuto la fortuna di vedere l'edizione di Broadway in tournée negli anni 90 in Italia e l'approdo al Teatro alla Scala di Milano della versione teatrale con accorgimenti, diciamo, operistici. C'erano due voci da opera, ma il resto era praticamente Broadway portato alla Scala. Ecco, si poteva andare in una direzione più coraggiosa e invece Spielberg ha scelto la strada dell'omaggio a Robbins. Ecco, allora forse si poteva lasciare la coreografia originale, ecco, che allora non ha perso nulla del suo fascino.
Noi facciamo un breve ascolto da questa nuova versione, ve lo ricordo, Gustavo Dudamel alla testa della New York Philharmonic, e poi andiamo avanti. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man.
You're never alone,
you're never disconnected,
you're home with your own when company's expected,
you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they caught you away. When you're a jet, you stay a jet. So meet Tony and me at the dog days dance at the gym tonight.
We can't rumble at the gym, it'll be lousy with cops.
Maybe we've had enough trouble with the Puerto Ricans for one day.
Relax, it's a social mixer, so we'll mix until the time's right to fix the rumble for tomorrow night.
Be there 10 p.m., punctual life, dressed to kill, walking tall.
We always walk tall, we're jets!
The greatest.
When you're a jet, you're the top cat in town.
You're the gold medal kid with the heavyweight crown.
When you're a jet,
you're the swinginest thing. Little boy, you're a man.
Little man, you're a king.
The jets are in gear, our cylinders are clicking. The sharks will stay clear,
cause every Puerto Rican's a lousy chicken.
Here come the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, this visit is forbidden.
And we ain't kidding.
Here come the jets, yeah. And we're gonna beat every last fucking gang on the whole fucking street, on the whole.
Un una delle pagine più famose di West Side Story, Jazz Songs, nella versione diretta da Gustavo Dudamel. Professor Cerchiari, mi permetta di fare un po' l'avvocato del diavolo. Lei che è un esperto, e potremmo dire più esperto di lei, chi c'è? Nessuno. Guardando così alla storia del musical, è un po' come guardare alla storia del melodramma, e di fronte a queste cose uno si potrebbe anche chiedere, ma non valeva la pena di, ovviamente non possiamo fare questo discorso a Spielberg, ma di tentare di rimanere nel contesto originario, e cioè rimanere sul palcoscenico e sprecare nel modo più nobile del termine tutte le energie per rimettere in scena qualcosa di così imponente e qualcosa di così anche capace di segnare la storia recente del teatro musicale, piuttosto che andare nella direzione del film. Naturalmente comprendiamo le motivazioni di Spielberg, ma è una domanda che ci si può porre.
Sì, è una domanda secondo me mal posta, perché si può immaginare un regista della personalità e del carisma di Spielberg che si limitasse a fare la copia carbone del film originale. Questo non avrebbe avuto nessun senso. Questa è proprio una ricreazione. D'altra parte, la ricreazione è nella vicenda plurisecolare di questa storia d'amore e morte, no? Che è quella in origine, sappiamo, di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ma addirittura della novella rinascimentale italiana di Matteo Bandello, è qualcosa che è stato soggetto a continui mutamenti e trasformazioni, e che nel caso del film da poco uscito segna vistosamente la mano e l'imprinting di Spielberg. Quanto osservava correttamente la collega prima sulla coreografia, credo sia forse anche la conseguenza di questo, cioè chi è il vero protagonista del West Side Story del 61? In qualche modo, senza nulla togliere a Bernstein, a Sondheim, a Lawrence e appunto alle musiche, è certamente Robbins. E qui il vero protagonista a me sembra invece proprio Spielberg, anche se in un asse estremamente efficace, quasi una one man band, con il sceneggiatore Tony Kushner, che rivela delle curiosità e degli approfondimenti di alto profilo, di classe internazionale, che meriteranno i premi che il film andrà a incassare. Questa è la mia valutazione complessiva sul film. Poi sulla musica su altri aspetti possiamo dire ancora, certo.
Infatti io vorrei proprio entrare nell'aspetto musicale. Cosa ci dice professor Cerchiari della lettura di Dudamel in particolare?
Non tanto di Dudamel, ma di David Newman, che è l'arrangiatore, perché Dudamel si limita a dirigere. Sì. No? Ecco, diciamo, il rispetto nei confronti di una figura sacrale come Bernstein ha probabilmente indotto i nuovi autori a, diciamo, un ossequio più filologico, perché sostanzialmente con qualche ritocco, l'aggiunta degli archi, qualche taglio di battute in alcune canzoni, è uno scompaginamento che credo dovuto a Spielberg e a Kushner dell'ordine delle canzoni, che non è lo stesso della versione del 61, le musiche sono quelle di Spielberg nella sostanza. Ci sono però dei piccoli elementi di novità, come del resto anche nella vicenda, no? Nella vicenda sappiamo c'è l'appuntamento romantico di Tony e Maria in metropolitana, che non c'era nella versione originale, c'è il ruolo diverso, lo sappiamo, di Rita Moreno, no? Che è l'unico trade union rispetto al cast già del 57 e quello del 61 e quello di oggi. E quindi la novità, per esempio, è questa orchestra, che non so bene chi sia, di musica cubana, nella scena del mambo in palestra, dove scatta la scintilla ed esplode la tensione e anche la violenza tra le due bande. Ecco, questo è un elemento di novità. Per il resto direi che Newman ha un po' addolcito, diciamo, alcune asperità ritmiche e anche timbriche tipiche dell'orchestrazione di Bernstein, che come l'uso voluto, quale leitmotiv del tritono, che è ricorrente, soprattutto sotto il profilo ritmico, una certa secchezza e durezza della pronuncia delle percussioni, che qui è più addolcita. Ecco, queste sono alcune delle prime impressioni sulla componente musicale del film.
Sabrina Faller, sulla componente musicale c'è anche una questione di ordine e di numeri di cui abbiamo in separata sede discusso. Che cosa ne pensi?
Beh, sì, allora, diciamo che per quanto riguarda la collocazione dei numeri musicali, in effetti possiamo trovare un ordine diverso sia nella versione originale del 57 che in quella del 61 che in questa oggi di Spielberg. In particolare c'è un numero che è Cool, che si trova in tre posizioni diverse. Ora, per l'appunto, Spielberg è quello che forse ce lo fornisce nella chiave meno convincente, perché questo brano musicale, coreografico, che è così intenso, per esempio anche nel film di Wire nel 61, e che viene collocato dopo la mischia, dopo la rissa che ha visto la morte di Riff e Bernardo, il capo dei Jets, il capo degli Sharks, e viene posto come momento per scaricare la tensione per questi giovani che hanno vissuto momenti drammatici e che sanno potranno essere interrogati dalla polizia. Quindi è una collocazione perfetta. Lo stesso Sondheim la apprezzò perché era diversa rispetto all'edizione del 57. In quella del 57 era invece un momento che precedeva la mischia, in cui appunto i Jets erano in attesa degli Sharks per decidere i termini di questa lotta. Allora, di questo numero Spielberg invece fa un momento in cui Tony va dall'amico Riff e per, diciamo, pregarlo, chiedergli di non fare la rissa. Riff, tra l'altro, altro momento inserito da Kushner che non troviamo in nessun'altra versione di West Side Story, Riff ha comprato una pistola. Ha comprato una pistola perché pensa che anche gli Sharks ce l'avranno, e Tony va da lui per fargli la ramanzina e dirgli: guarda, non usiamo la pistola, stai calmo, stiamo calmi. Ecco, questo l'ho trovato una delle, forse la versione meno affascinante, questa del film di Spielberg. Altra cosa invece, ecco, ho trovato invece convincente G. Officer Kropke, anche rispetto al film di Wise. E poi America, che è uno dei brani più conosciuti, che nell'edizione originale è cantata e danzata solo dalle donne, dalle ballerine. Nel film di Wise era già divisa, c'erano già i ruoli divisi tra uomini e donne. Anche Spielberg riprende l'idea del film di Wise, quindi ballerini e ballerine, però colloca questa danza così coinvolgente, così trascinante, per le strade di New York, piuttosto che sul tetto dell'appartamento di Bernardo e Anita. Tra l'altro, Bernardo nel film di Spielberg è un pugile, ecco. Questo è un elemento nuovo dato da Kushner, e questo secondo me fa sì che, proprio perché abbiamo a che fare con un pugile, la coreografia, specialmente quella degli Sharks, tende a essere più schiacciata, più a terra. In quella di Robbins c'è sicuramente un gesto, un movimento più aereo che va più verso l'alto.
Prima di continuare a parlare, un altro ascolto. Dance at the Gym, Blues and Promenade, sempre da West Side Story. La versione è quella di Gustavo Dudamel alla testa della New York Philharmonic e sempre la musica di Leonard Bernstein, gustosissima, anche se gli anni un po' stanno passando anche per questa musica, nel senso che ci rendiamo conto che c'è una distanza ormai tra noi e quella musica lì. Per questo anche prima mi chiedevo quanto fosse opportuno per avvicinare i giovani riproporre esattamente la stessa messa in scena, ma comunque ne abbiamo già discusso. Io vorrei invece col professor Cerchiari tornare su una questione che lui ha messo in campo e che è molto interessante, ed è quella della filologia, cioè della riproporre un musical antico, a questo punto possiamo dire di diverse decadi. Professore, come ci si approccia a uno spartito antico nel musical? Abbiamo capito che non si rifà esattamente quello che è scritto, o mi sbaglio?
In questo caso i Newman e quindi poi le esecuzioni di Dudamel si rifanno abbastanza fedelmente in realtà alla partitura originale. Beh, bisogna considerare una cosa complessiva, ed è quanto diceva la nostra collega anche prima, cioè qual è la dimensione temporale cronologica del film? E sono cambiati i tempi, quindi non era possibile ripercorrere la sensazione degli anni 50, no? Questa cultura on the road, questa linearità e questa celebrazione della città e della metropoli che è uno dei grandi frecci all'arco del film del 61 di Wise e di Robbins. E questo soggetto narrativo rappresentato dalla danza di Robbins nelle strade attraverso le coreografie di giovani sconosciuti ma bravissimi, come sono peraltro anche i 50 del cast del film di Spielberg. Quindi il film di Spielberg temporalmente sì, si rifà agli anni 50, ma in realtà è anche un po' calato in un presente che è l'eterno presente del conflitto tra poveri, tra disperati, no? Come nella dichiarazione d'amore tra Maria e Tony, che dice io sono povero ancora di più, no? Cioè, ed è molto attuale in questo senso. Quindi direi che c'è uno spostamento più che sul versante delle musiche, sul versante del registico, della sceneggiatura e del dettaglio, e anche con l'introduzione, come abbiamo notato finora, di elementi innovativi. Complessivamente lo reputo un grande film di un grandissimo regista che mi ha profondamente emozionato, ed è tutt'altro però rispetto a quelle 61, ma proprio qui è la bellezza del principio ricreativo continuo della storia delle arti e dei linguaggi espressivi.
Sabrina, vorrei con te una riflessione che in parte abbiamo anche già fatto inconsapevolmente qualche giorno fa, e cioè mi riferisco a una tendenza che si fa sempre più marcata del trasferire il mondo, in questo caso del melodramma, in pellicola. Se ben ricordi, accennavamo al fatto che Gianni Schicchi è diventato uno dei film che ha portato l'opera in pellicola, se si può usare ancora questo termine. Qui vediamo il secondo grande riuscito tentativo portare un musical, quindi sempre, anche se di forma diversa, teatro musicale in forma cinematografica. È questo, secondo te, il destino di tutto questo patrimonio che abbiamo, sia dal punto di vista del melodramma, sia dal punto di vista del teatro musicale, in questo caso americano?
Ma è difficile dire se si tratti di un destino. Se è un destino, è comunque qualcosa che non toglie queste opere dalla scena. Queste opere nascono per la scena, è quella la loro prima destinazione, non ce ne dimentichiamo. È chiaro che l'emozione che si prova ad assistere a uno spettacolo dal vivo, che sia un musical, che sia un'opera, è cosa diversa da quello che si prova quando ci si piazza in una sala cinematografica. Tra l'altro, questo film, io l'ho visto in due diversi cinema, raccomando a chi lo va a vedere, se è possibile, di trovare un cinema con un buon impianto sonoro, perché si è veramente avvolti e immersi dentro la musica. Sono d'accordissimo con il professore quando rileva la classicità di un capolavoro come West Side Story. Mi sembra un destino normale quello del cinema per un capolavoro, l'abbiamo visto per la Bohème, per la Traviata, per la Tosca, tutto ciò che arriva a un certo livello di interesse anche da parte del pubblico, si pensa che abbia un senso portarlo a un pubblico ancora più vasto. Il senso del cinema è quello. Poi laddove c'è un interesse, chi ha visto il film potrà riscoprire l'opera teatrale, potrà riscoprire registrazioni del passato, potrà andare a rileggersi i libretti originali, tanto una gran parte di questo materiale è online, ma mi sembra comunque uno stimolo nuovo il cinema, anche perché, come abbiamo visto con questo film di Spielberg, di cui io ho criticato alcuni aspetti, ma intendiamoci, come ho detto all'inizio, sono ben contenta che sia stato fatto e trovo che è un film da vedere e su cui ha senso discutere. Ecco, credo che l'importanza di un'opera teatrale venga poi in qualche modo stigmatizzata dal cinema, venga, è come un gioiello, no? Che viene valorizzato al massimo, che si cerca di portare al mondo, e lo si fa attraverso questo mezzo.
E dunque attraverso questo magnifico auspicio di Sabrina Faller noi siamo arrivati in fondo alla puntata di Voi che sapete. Grazie mille a Sabrina ovviamente e al professor Cerchiari, e a domani per un nuovo appuntamento con Voi che sapete.
A risentirci, buon pomeriggio.
A risentirci, ciao.
Tony, come on!